Beh, Giovanni ha già introdotto bene il tema di questa mattina. Come avete sentito, parleremo di miracoli. Quindi la domanda iniziale è questa: è un miracolo? Parleremo anche del dono, della potenza di operare miracoli. E è così che la scorsa settimana abbiamo parlato di fede e anche di guarigione e di come abbiamo un Dio misericordioso che ama sempre darci quello che noi non ci meritiamo. Siete d'accordo con me che abbiamo un Dio misericordioso? Un Dio che desidera darci quello che noi non ci meritiamo. Per questo che noi possiamo rivolgerci a Lui con le nostre richieste, perché Lui ama darci quello che noi non meritiamo. E sicuramente è così che quando noi ci troviamo di fronte a una guarigione, quando diciamo, ah, questa è una guarigione miracolosa, sicuramente diciamo, wow, questo era un miracolo. È un miracolo che Dio è intervenuto in questo modo così inaspettato nella vita di una persona e l'ha guarita. Ma la domanda alla quale vogliamo cercare una risposta oggi è se possiamo anche aspettarci altri tipi di miracoli, oltre alle guarigioni che sono già un grandissimo miracolo quando avvengono. E la domanda anche, è giusto per noi oggi ancora pregare per dei miracoli? O esiste ancora il dono di fare miracoli? A queste saranno le tematiche che tratteremo questa mattina. E io voglio iniziare subito dicendovi che io personalmente credo di sì che i miracoli possano avvenire anche oggi, anche ora. E io credo anche che il dono di operare i miracoli sia ancora operativo nella Chiesa, anche se non credo che un cristiano possa fare miracoli così come vuole, quando vuole, a volontà, così come lo desidera, in qualsiasi momento. Io credo piuttosto che a qualsiasi credente, quindi ad ognuno di noi, potrebbe essere concesso questo potere di operare un miracolo in occasioni particolari, a seconda della volontà sovrana di Dio e sulla base dei suoi sovrani propositi. Di questo ne sono pienamente convinto. Ma ora, prima di continuare, vorrei farvi una domanda, e per questo mi serve anche Giulia, che mi farà da valletta questa mattina. Prego Giulia, vieni sul palco. Mi aiuti a spostare questo? Grazie. Ho chiesto a Giulia perché so che lei sa scrivere molto meglio di me. Immagino, giusto? Sei un artista, quindi... Allora, è tutto stropicciato questo foglio, ma fa niente, ce la faremo. Allora, la mia domanda è oggi, qual è secondo voi la definizione di miracolo? Prima un po' Giovanni aveva già chiesto un po' qual è un miracolo, che possiamo aspettarci, ma io vorrei oggi da voi la definizione di un miracolo. Quindi possiamo raccogliere un po', dite tutto quello che vi passa per la testa, non abbiate paura di sbagliare e Giulia prenderà nota. Allora, cos'è secondo voi un miracolo? Sentiamo. Sì. Ok, un evento umanamente impossibile. Ok, altri?
Scientificamente non spiegabile.
Ok. Ce la fai, Giulia?
Sì.
Quindi, scientificamente non spiegabile. Intanto che Giulia scrive, possiamo già raccogliere, poi riassumo. Altre idee? La definizione di miracolo? Sì, Lea?
Che ha a che fare con il divino.
Che ha a che fare con il divino, sì?
Con l'intervento divino.
Con l'intervento divino, sì? Altri?
Riconoscere Gesù come...
con la mente o con la intelligenza.
Ok, che non si può spiegare con la nostra intelligenza umana. Il secondo era il terzo, che è un intervento divino. che è un intervento divino, non umanamente spiegabile. E Ueli stavi dicendo?
Riconoscere Gesù come Salvatore.
Riconoscere Gesù come Salvatore. Ok. Ancora qualcuno?
La grazia di Dio.
La grazia di Dio. Ok. Claudio, ti vedo riflessivo. Dai, raccontaci, cos'è un miracolo secondo te? Condividi.
È qualcosa di non naturale, ma più o meno è stato già detto.
Va bene. Rita? Rita, hai qualcosa da dire?
Sì, volevo dire. Per me la natura è già un gran miracolo.
La natura è già un miracolo. Ok?
L'opera che ha fatto Gesù per noi alla croce.
Che Gesù è morto per noi? Ok? Ire?
Tutto quello che non riesce a fare è impossibile all'uomo.
Impossibile all'uomo? Sì, penso che forse c'era già. Sì, umanamente impossibile. C'era qualcun altro, Carlo?
Tutto quello che sta scritto in più è quello che dopo è Nachbi, come si dice? Che dopo si, che lo vedono, questo è un miracolo.
Sì, quindi
Gesù ha guarito e hanno visto tutti gli altri che, ma questo è solo Dio che l'ha fatto, è vero, alla fine è una cosa,
quindi
che
è riconoscibile o
sì, sì. O anche scientificamente dopo è guarito, era malato e si è guarito e
Appurabile,
ok, grazie. Appurabile. C'era ancora una mano, Monica, mi sembra?
Ah sì, mi sembra un miracolo vedere gli astri, i cieli, come funziona tutti. Tutto.
Il creato, sì, tutto.
Sì.
Ok, Elisabeth?
La vita.
La vita?
La nascita.
Mm-hmm. Ok.
La nuova nascita.
La nuova nascita anche, sì. Ok, ancora uno, due, sì.
Ha da fare comunque qualcosa con sorpresa e con regalo. Anche se ci aspettiamo il miracolo, però è ogni volta una sorpresa.
Ok.
È un regalo.
Sorpresa e regalo.
Grazie, posso Giulia. Dire ancora Gesù Cristo stesso.
Gesù Cristo, poi c'era ancora l'ultimo qua. Sì.
Quando uno copia resta tutta la vita.
Quando una coppia resta tutta la vita insieme, ma questo dovrebbe essere abbastanza. Vabbè, vediamo. Dovrebbe essere la norma. No. Ok, vabbè, vediamo che ci sono diverse idee, no? Interessante, è una lunga lista. Quindi grazie mille, Giulia, per averci sostenuto in questo. Ma lo spostiamo di qua, così resta visibile. E non copre di qua. Eh? Ma sì, dai. Vedi? Si vede, si vede. Ok, allora. Adesso, aspetta, eh. Non va, Vinny. Ok. Ancora, Carlo, l'ultima parola devi voi avere. Dopo continuo io, però.
Non è sempre da Dio, ma anche
ok, intendi che a volte possono esserci delle cose che imitano i miracoli di Dio? Intendi quello? Ok, ho capito, sì, ho capito quello che intendi. Possono essere, cioè, i falsi miracoli, insomma, quello che intendi. Ok, va bene. Allora, vediamo che nel nostro linguaggio quotidiano la parola miracolo può essere veramente usata in diversi modi. Se poi chiedessimo a qualcuno fuori che non è credente che cos'è un miracolo, vabbè, ne sentiremmo di tutti di più. Spesso si dice, ah, è un miracolo, viene detta questa parola abbastanza velocemente, no? Viene utilizzata molto velocemente, in modo poco chiaro, per descrivere quasi qualsiasi cosa che può essere dalla cosa veramente più incredibile, come non so io, la guarigione di un cieco dalla nascita, veramente wow, un miracolo, oppure il fatto che arrivi in ritardo la domenica mattina al culto e trovi un posteggio qui sotto e non devi fare camminare sotto la pioggia, è un miracolo, grazie Signore. Cioè, non lo so, quindi vediamo che può spaziare veramente dalle cose più estreme, che diremmo sì, è un miracolo, e dalle cose più comuni. Può avere veramente tanti significati. Quindi vogliamo guardare un attimo quale potrebbe essere una buona sana definizione biblica di miracolo. E un'altra domanda è anche, ma potremmo dire che le risposte insolite alle nostre preghiere che riceviamo sono anche dei miracoli? Vediamo di rispondere un po' a queste due domande. Allora, innanzitutto credo che un fattore che abbia contribuito un po' alla nostra confusione, parlo adesso di noi credenti, di quello che può essere il significato di miracoli, è il fatto che, e questo lo noto spesso, forse anche nella mia vita o nella vita di molti credenti, che anche se siamo convinti di Dio, crediamo in Dio, amiamo Dio con tutto il nostro cuore, poi vedo spesso come molti credenti, forse anch'io, anche tu, viviamo la nostra vita quotidiana come se Dio non fosse realmente coinvolto in ogni cosa della nostra vita. Crediamo che Dio c'è, che Dio è presente, che Dio opera, ma poi viviamo nella vita quotidiana, nella nostra vita pratica, come se tutto questo non fosse vero. Come se Dio non fosse realmente interessato fino all'ultimo dettaglio della nostra vita quotidiana. Eppure abbiamo sentito anche prima come tante cose sono da considerare veramente un intervento di Dio. La vita abbiamo sentito, no? Quindi la domanda è un miracolo un intervento diretto di Dio nel mondo? Se guardiamo nella parola di Dio, vediamo come è descritto che molte cose sono un coinvolgimento immediato di Dio. Leggiamo che, ad esempio, Dio è coinvolto nella crescita di un filo d'erba. Leggiamo nel Salmo 104. Leggiamo che Dio è coinvolto nello sviluppo del feto nel grembo di sua madre. Lo leggiamo nel Salmo 130. Oppure leggiamo in Atti 17 che è in Dio che viviamo, ci muoviamo e siamo. E anche che tutte le cose sussistono in Lui, Colossesi 1:17. Quindi, in realtà, Dio è sempre coinvolto nella nostra vita, sempre direttamente coinvolto in ogni cosa che succede nella nostra vita. Per questo la mia domanda a te personalmente è, prova a riflettere su come vivi la tua vita quotidiana, su come sperimenti Dio nella tua quotidianità. Se guardi alla tua vita quotidiana, quanto riesci a vedere il coinvolgimento di Dio in tutto ciò che fai e in tutto ciò che accade attorno a te? Quanto ne sei consapevole di tutto questo nella tua vita quotidiana? Sei davvero convinto che Dio eserciti un costante e sovrano controllo su tutti gli aspetti della creazione, del mondo, compresa la tua vita personale? Sei convinto che Dio abbia tutto sotto controllo, quello che accade nella tua vita, che nulla accade senza che possa sfuggire al controllo di Dio? Oppure vorrei chiederti se riesci anche tu a dire, come disse Davide nel Salmo 139, Signore, Tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Wow. Io sono convinto che ci sono sempre di nuovo dei momenti dove siamo pienamente consapevoli di tutto questo, dove ci svegliamo il mattino e diciamo grazie Signore, senza di Te non potrei esistere, senza di Te nulla avrebbe senso, senza di Te io non potrei affrontare questa giornata. E poi magari ci sono altri momenti o altre fasi della nostra vita dove non ne siamo veramente pienamente consapevoli. Quindi, secondo me, non possiamo definire un miracolo come un intervento diretto di Dio nel mondo, come se Dio lo facesse solo ogni tanto. No? Come se tutto il resto del tempo Lui se ne stesse semplicemente lì a guardare come noi viviamo la nostra vita, perché non è così. Dio è sempre coinvolto in tutto quello che accade nel mondo. Dio è sempre direttamente coinvolto in tutto quello che accade nella tua vita, in tutto quello che succede, in tutto quello che tu fai, in tutto quello che tu vivi. Dio è direttamente coinvolto. Ok, se questa non è la definizione, allora quale potrebbe essere? Altri sono andati avanti dicendo che, beh, allora potrebbe essere un intervento diretto da parte di Dio, però senza usare mezzi o strumenti secondari. E qui pensiamo ad esempio alla risurrezione di Gesù Cristo. No, quando Gesù è risorto dai morti, è avvenuto così come un intervento diretto di Dio che lo ha fatto risuscitare senza utilizzare mezzi, strumenti, non c'era nessuno lì presente in quel momento, quindi è stata una cosa così, un intervento diretto da parte di Dio senza usare mezzi o strumenti, anche se qui non so se è veramente del tutto così, perché sono convinto che c'era tutta una schiera di credenti, di discepoli che stava pregando in quel momento per il Signore. Eppure vediamo anche come Dio pare compiacersi molto di più nell'utilizzare dei mezzi e degli strumenti per compiere dei miracoli. Pensiamo ad esempio alla moltiplicazione dei pani e dei pesci. Quando si trovò di fronte a 5.000 persone affamate, che problema sarebbe stato per Gesù di ordinare a quelle pietre che erano lì sparse per terra di trasformarsi in pani? Avrebbe potuto farlo senza nessun problema. Avrebbe potuto anche creare del cibo dal nulla, facendo una preghiera e improvvisamente ci sarebbe stato lì un banchetto di fronte a tutti quanti. Eppure Gesù preferì utilizzare i pani e i pesci che aveva portato con sé un ragazzo per moltiplicarli per 5.000 persone. Quindi Dio ama usare mezzi e strumenti per compiere miracoli. Altri ancora hanno definito un miracolo un intervento diretto da parte di Dio che va contrario alle leggi della natura. Lo abbiamo letto qui, qualcosa di scientificamente non spiegabile o qualche cosa che umanamente non è comprensibile, perché va oltre, no, quello che riteniamo possibile, scientificamente, umanamente possibile. Però anche qua dobbiamo ricordare che Dio è il creatore di tutte le leggi della natura. Quindi tutto quello che noi conosciamo come le leggi della natura è Dio stesso che le ha create. Quindi non avviene nessuna cosa nel mondo che Dio non voglia o che Dio non abbia creato, che sfugga al suo controllo. Per questo mi piace questa semplice definizione di miracolo che ho trovato nel libro di teologia sistematica del teologo Wayne Grudem, che lui descrive il miracolo in questo modo. Lui dice: un miracolo è un tipo di intervento di Dio meno comune, tramite il quale egli suscita il timore e la meraviglia delle persone e rende testimonianza a se stesso. Quindi un intervento diretto di Dio, no? Quindi è un intervento da parte di Dio, però meno comune del solito, al quale non siamo abituati, che ci sorprende e che quindi ci lascia a bocca aperta, che spinge le persone a riconoscere: wow, qui è stato veramente Dio ad operare, non sarebbe stato umanamente possibile altrimenti. Quindi spinge le persone a dire: sì, Dio esiste. Questa è una buona definizione di miracolo, secondo me. Però a prescindere da qual è la nostra definizione di miracolo, che può magari essere anche un po' diversa da questa o simile a quelle che abbiamo visto prima insieme, noi non dobbiamo mai pensare a un Dio che di solito è assente o forse anche disinteressato alla nostra vita, ma che poi ad un certo momento dice: ma sì, vediamo, quella persona ha bisogno di qualcosa, adesso interveniamo e facciamo un miracolo nella sua vita. Come se tutto il resto del tempo Dio non fosse presente. No, è piuttosto così che quel Dio che è sempre e comunque presente nella nostra vita in ogni momento, quindi che mantiene, che sostiene e che dirige ogni cosa che avviene nella nostra vita, beh, a volte quel Dio sceglie di fare le cose fuori dal comune, di agire in modo sorprendente e di intervenire così in modo fuori dal comune nella nostra vita, affinché Lui ne esca glorificato. Questo è il nostro Dio. Quindi un Dio che è sempre direttamente coinvolto nella nostra vita, ma che a volte sceglie di fare delle cose straordinarie, fuori dal comune, per farci veramente restare a bocca aperta e riconoscere che Lui è il nostro Dio. Quindi, seguendo questa definizione, direi sì, è ben possibile definire anche le risposte alle nostre preghiere dei miracoli, le risposte insolite alle nostre preghiere. Perché se queste risposte sono abbastanza insolite, quindi abbastanza fuori dal comune, da suscitare meraviglia e da spingere le persone a riconoscere che Dio era attivo con tutta la sua potenza in quel momento, allora questa la possiamo definire un miracolo. Ok, però attenti a non annacquare troppo la nostra definizione di miracolo, no? Perché altrimenti potrebbe essere tutto un miracolo, ma non è così. Dio interviene sempre di nuovo, Dio risponde sempre di nuovo alle nostre preghiere, ma la definizione di miracolo è quando Lui interviene in una maniera fuori dal comune, quando veramente ci lascia a bocca aperta. E in ogni caso, quindi ogni volta che Dio risponde alle nostre preghiere, sia che lo faccia tramite dei mezzi ordinari, quindi così come siamo abituati che Dio risponde sempre alle nostre preghiere, ossia che Lui lo faccia in un modo straordinario, quindi fuori dal comune, veramente eccezionale, non importa come Dio risponde alle nostre preghiere, noi dobbiamo sempre ricordarci di riconoscere che è stato Lui a intervenire. Dobbiamo ricordarci di dare a Lui la gloria per quello che ha fatto nella nostra vita. Però se parliamo di miracoli, una delle cose forse più incredibili che ha detto Gesù la troviamo in Giovanni capitolo 14, nel versetto 12, Vangelo di Giovanni 14, versetto 12, dove Lui, parlando ai Suoi discepoli, disse: in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. Quindi era lì prima della sua partenza, Gesù stava annunciando che avrebbe lasciato questo mondo, che se ne sarebbe andato, quindi che avrebbe dato poi lo Spirito Santo alla sua Chiesa, e disse questa cosa qua. E questo versetto, devo dire che crea non poca perplessità in chi lo legge, perché ci costringe a cercare delle spiegazioni, no? Ci costringe, ma che cosa intendeva Gesù con queste parole? Beh, sono scritte qui, quindi le ha dette, quindi un significato deve esserci a queste parole che Lui ha dato. Quindi che cosa significa che chi crede in Lui farà delle opere maggiori di quelle che Lui ha fatto? E qui ci sono diversi tentativi di spiegazione che possiamo trovare nei vari commentari, e forse una delle più diffuse è che qui Gesù in realtà stava parlando di qualcos'altro rispetto ai miracoli, rispetto alle guarigioni che Gesù aveva fatto. Gesù stava parlando di qualcos'altro, ovvero dicendo che le opere maggiori si riferiscono al fatto che i discepoli, dopo che Gesù sarebbe partito, dopo che lo Spirito Santo sarebbe arrivato, avrebbero avuto un successo evangelistico più grande rispetto a Gesù. Naturalmente dicono: perché Gesù ha operato solo 3 anni, Gesù ha operato solo lì, nella Palestina, in Giudea, in Samaria, in quei posti in Israele, mentre i discepoli sarebbero andati in tutto il mondo, quindi avrebbero portato più anime alla conversione, alla salvezza. Allora, questa spiegazione però non mi convince perché da prima Gesù qui parla della persona che avrebbe fatto queste opere maggiori descrivendola come chi crede in me. Quindi non sta parlando solo di una cerchia ristretta di discepoli, ma sta dicendo, ecco, voi che siete qui davanti a me adesso, quando io sarò partito e tornato al Padre, lo Spirito Santo sarà venuto su di voi, allora voi farete opere maggiori di me. No? Sta dicendo in generale chi crede in me. Quindi si sta riferendo a tutti i credenti, a tutti noi, a tutta la sua Chiesa, non solo a un ristretto piccolo gruppo di discepoli. E se poi leggiamo nel versetto precedente, quindi nel versetto 11, Gesù disse, credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se no, credete a causa di quelle opere stesse. Quindi, in altre parole, che cosa stava dicendo qua Gesù? Stava dicendo ai suoi discepoli, se il mio messaggio, se quello che io vi ho insegnato, se il modo in cui io ho interagito con le persone, così come voi mi avete visto agire, interagire durante questi 3 anni, dovessero lasciare ancora qualche dubbio nella vostra mente su chi io sia, allora guardate alle mie opere, guardate a quello che ho fatto, alle mie guarigioni, alle salvezze, a tutto quello che io ho fatto per le persone che mi hanno incontrato, e lasciate che queste mie opere parlino insieme alle mie parole, a tutto quello che io vi ho insegnato e vi convincano di credere in me. Quindi Gesù sta dicendo che le opere che lui ha compiuto, quindi tutte queste cose che lui ha fatto, sono qualcosa di diverso rispetto a quello che lui ha insegnato e che le cose che lui ha fatto insieme alle cose che hanno insegnato, che ha insegnato, sarebbero servite a convincere i discepoli e le persone a credere in lui. Poi non dimentichiamo anche che Gesù disse non solo che chi crede in lui avrebbe fatto delle opere maggiori, ma disse anche, e questo è interessante, difficile da spiegare altrimenti, disse chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io. Quindi non sta dicendo che noi solo semplicemente faremo delle opere maggiori, ma anche che faremo le opere che ha fatto lui. Quindi le nostre opere potranno essere più grandi, maggiori di quelle che ha fatto Gesù, ma di sicuro non minori di quelle che ha fatto lui. E così sorge la domanda naturalmente spontanea, beh, allora perché vediamo così pochi miracoli? E una delle risposte è perché la promessa di Gesù, ovvero che noi faremo opere maggiori delle sue, non era una promessa incondizionata. Gesù ha detto, chi crede in me farà le stesse opere che ho fatto anch'io, e anzi vi dico che ne farà di maggiori. Quindi il semplice fatto che uno sia credente, che uno creda in Gesù, non significa però che farà per forza le opere miracolose o le stesse opere miracolose che ha fatto lui. Il potenziale di fare queste opere miracolose è presente in ogni credente, per chiunque sia un vero credente, ma se qualcuno non crede in questa promessa, quindi se qualcuno dubita che i miracoli possano veramente avvenire ancora oggi, se qualcuno ripone ha poche aspettative nei confronti di Dio o ha aspettative estremamente basse su ciò che Dio potrebbe fare attraverso di noi oggi, se qualcuno manca di fede o se qualcuno non prega appassionatamente e regolarmente per poter vedere tali grandi opere di potenza, beh, allora è altamente improbabile che le opere che Gesù ha fatto saranno presenti nella vita e nel ministero di quella persona. Quindi se noi dubitiamo, se noi non crediamo veramente che Dio voglia compiere dei miracoli ancora oggi nel nostro mezzo e tramite di noi, attraverso di noi, allora non li vedremo questi miracoli. Forse per questo anche che si sente parlare di molto di più di miracoli in altre parti del mondo, dove la gente veramente ancora dipende pienamente da questi interventi soprannaturali da parte di Dio, invece che qui da noi, dove abbiamo tutto a disposizione. Quindi chiunque crede in Gesù ha il potenziale per fare le opere che ha fatto Lui, ma non tutti i credenti vedranno e faranno necessariamente miracoli. Perché se questo avverrà o meno, beh, dipende in ultima analisi da Dio, perché è pur sempre lo Spirito Santo a distribuire i Suoi doni a ogni persona come Lui lo desidera, come Lui vuole. E così giungiamo ancora all'ultima questione per oggi, ma in che cosa consiste allora questa potenza di operare miracoli? Che cos'è questo dono di operare miracoli che è descritto in 1 Corinzi 12, 10, dove Paolo dice che lo Spirito Santo dona ad alcuni, e lui dice, così è tradotto nella Bibbia italiana, potenza di operare miracoli. Che cos'è questa potenza di operare miracoli? Innanzitutto vorrei dire che la parola miracoli, che è qui utilizzata nella traduzione italiana, non è che rende bene l'idea della parola greca utilizzata da Paolo, perché lui ha utilizzato la parola dynamis, che tradotta letteralmente significa potenza. Quindi è di questo che sta parlando Paolo, di potenza da parte dello Spirito Santo, da parte di Dio. E Paolo qui non sta utilizzando altro che la forma plurale di questa parola greca dynamis e sta parlando che del fatto che tramite questo dono noi vedremo le potenze di Dio manifestarsi. Per questo una traduzione più letterale di questo dono sarebbe operazioni di potenze. Quindi lo Spirito Santo concede a qualcuno delle operazioni di potenze da parte di Dio. Questo dono si può riferire a qualsiasi tipo di attività in cui è evidente la sovrana potenza di Dio. Si tratta però evidentemente di manifestazioni della potenza di Dio che vanno oltre le guarigioni, perché delle guarigioni ha già parlato nei versetti precedenti, quindi deve essere qualcosa di separato che vada oltre la guarigione. E sebbene anche la guarigione è una manifestazione della potenza di Dio, non tutte le manifestazioni di potenza da parte di Dio si traducono in una guarigione. Dunque, che tipo di manifestazione di potenza potrebbe avere in mente Dio, Paolo qui, parlando di quello che Dio ci dà? E qui sicuramente potremmo includere tutte quelle rare occasioni nelle quali, ad esempio, qualcuno è risorto dai morti, come quando Pietro risuscitò Tabita in Atti 9, oppure quando Paolo, giudicando il mago Elima, lo rese temporaneamente cieco in Atti 13. Oppure anche possiamo pensare a quando Pietro espresse un giudizio su Anania e Saffira e avvenne la loro morte istantanea in quel momento. Oppure potremmo includere anche alcuni miracoli da parte di Gesù, come la trasformazione di acqua in vino in Giovanni 2, oppure quando Gesù calmò improvvisamente la tempesta con una sola parola in Luca 8, o la moltiplicazione dei pani e dei pesci in Matteo 14 che abbiamo visto prima. Oppure pensiamo a quello che noi potremmo chiamare gli esorcismi, quindi le liberazioni soprannaturali da potenze demoniache. Io credo che siano un po' tutte queste cose che Paolo aveva in mente quando parlava della potenza di operare miracoli, ovvero tutte quelle situazioni nelle quali lo Spirito Santo conferisce a una persona in una particolare circostanza dove veramente ce ne c'è bisogno, serve l'intervento diretto da parte di Dio, il potere di rispondere a un determinato bisogno per realizzare lo scopo che Dio desidera. E la domanda è qui, Ma esiste ancora oggi questo tipo di dono? E io direi sì, indubbiamente sì, così come esistono, secondo me, tutti gli altri doni spirituali dei quali Paolo parla qui in Prima Corinzi 12, anche se non lo vediamo all'opera così spesso. Perché? Perché io credo che Dio continui a concedere questo dono di compiere miracoli così come lo faceva nella Chiesa primitiva, esattamente allo stesso modo come lo faceva nella Chiesa primitiva, lo fa anche oggi. Ovvero, raramente, occasionalmente e spesso, ma non sempre, mediante un cristiano che cerca Dio, che crede in Dio e che prega per una particolare vittoria soprannaturale. Quindi il dono di operare miracoli è un dono che noi tutti dovremmo ricercare, così come tutti gli altri doni spirituali noi li dovremmo anche ricercare, ma se viene concesso o meno dipende solo da Dio. E se Dio lo concede una volta, non vuol dire che lo debba fare sempre di nuovo. Ma sono convinto di una cosa, che se le preghiere che tu rivolgi a Dio nascono da un desiderio sincero di vedere Dio glorificato nella tua vita, nella Chiesa, attorno a te, perché Dio non dovrebbe risponderti? Perché Dio non dovrebbe rispondere alle tue richieste di preghiere, che sia in un modo naturale, al quale sei abituato, o che sia in un modo miracoloso, soprannaturale, fuori dal comune? Perché Dio non dovrebbe risponderti? Quindi la mia domanda ad ognuno di noi adesso per concludere è: vogliamo credere che Dio voglia compiere anche oggi nel nostro mezzo e per mezzo di noi dei miracoli? Vogliamo credere a questo? Perché se sì, allora anche noi potremmo essere testimoni di questa promessa da parte di Gesù. Amen. Preghiamo. Io, Signore, voglio ringraziarti perché veramente molte cose che noi vediamo nella nostra vita sono delle risposte chiare e nette da parte tua alle nostre preghiere. E io ti ringrazio perché tu continui a rispondere alle nostre preghiere, anche nei modi più insoliti o fuori dal comune. E io ti chiedo, Signore, di rivelarti a noi. Se ci sono delle situazioni veramente difficili, impossibili, nelle quali noi ci troviamo, affinché tu possa suscitare in noi veramente questa sorpresa, questa meraviglia, che noi possiamo restare nuovamente a bocca aperta e dire: wow, è veramente così che Dio interviene ancora oggi in modo miracoloso. Che la gente possa riconoscere che tu esisti, che tu operi in modo potente, che non sei solo una favola creduta da alcuni, ma che sei la realtà, che tu sei vivente e che operi in modo potente ancora nel nostro mondo. Quindi ti chiedo, Signore, risveglia in noi questa fede. Risveglia in noi questa fede in te, nel fatto che tu puoi compiere tutte queste cose in noi, attraverso di noi, nella nostra Chiesa, per l'edificazione del tuo regno e del tuo corpo. Grazie, Signore, che vorrai manifestarti in modo potente qui in mezzo a noi. Anche oggi. Amen.